ho visto che si potrebbe in qualche modo anche ricostruire una memoria di questo cammino della Pasqua, perché mi è parso di cogliere una specie di pedagogia della Pasqua di domenica in domenica. Per esempio, domenica scorsa, con l'immagine del pastore, mi pare volesse in qualche modo illuminare la relazione che c'è tra lui e noi. Oggi questa immagine della vite dei stralci è una informazione preziosa, è una conferma di come vanno le cose fra di noi. Data la Pasqua di Gesù, data la resurrezione di Gesù, dato il dono della sua vita per noi, noi che facciamo? Appunto all'inizio della messa abbiamo cantato che è dolce e soave che i fratelli stiano insieme, più volte evidentemente, forse tutte le domeniche, insomma, ci diciamo che la cosa importante è che ci vogliamo bene. Ecco, questo volersi bene domina la liturgia di questa domenica. E bisogna proprio voler bene. E bisogna voler bene a tutti. E non c'è nessuno a cui noi possiamo non voler bene. C'è ancora la parola nemico. E può darsi anche che ci siano delle condizioni e delle situazioni anche di inimicizia, ma non ci tolgono il dovere di volere bene. È un assoluto questo. Tant'è che il nemico, proprio nemico che sopravvive, il vero nemico, è quello che qualche volta viene chiamato il diavolo, qualche volta viene chiamato il male. È un nemico che tutti conosciamo, che invade queste volte il nostro cuore, la nostra mente, domina i nostri pensieri, ci sbatte a terra, tira su dei muri di divisione spaventosi. Beh, quello è il nemico, perché è il grande nemico dell'amore. E certo c'è molta inimicizia, insomma. Io tengo nella Bibbia una cartolina che mi è stata mandata due anni fa, mi sembra, da un campo di concentramento, dove appunto venivano raccolti gli ebrei e i non ebrei per essere uccisi, ed è stato trovato in un angolo del lager sulla parete inciso con un chiodo, un crocifisso, molto bello fra l'altro, molto rudimentale, molto bello. E insomma mi ha impressionato, perché anche nei luoghi supremi dell'orrore e della furia demoniaca c'è. È vero che se stamattina avete comprato, che ne so, Repubblico o il Corriere della Sera, potete avere l'impressione che ci sia una disinvoltura del male piuttosto colossal e che ce ne sia di guai, ma c'è un motivo, insomma, che il male ha sempre una sua inevitabile clamorosità, fa notizia poi. Invece il bene, il volersi bene tendenzialmente ha anche tutta una nota di intimità, di profondità, di segretezza. L'amore ama scegliere anche delle vie molto sottili, no? Uno sguardo, una lacrima, un sorriso. E quindi fa meno notizia. Ma però siatene certi, il bene è molto molto più del male, molto di più. E quindi questo volere bene è veramente il respiro. Solo che appunto mi pare che l'interesse di questa domenica non sia solo quello di ricordarci che dobbiamo volerci bene, è qualche cosa di più, cioè vuole un po' di più dirci che cos'è questo amore. E possiamo prendere le prime parole di questa immagine della vite e dei tralci, dove Gesù dice: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. una frasetta, insomma, da poco apparentemente. Però lui vuole dirci che tutto quello che lui è quello che suo padre ha fatto per lui. Quindi l'ha piantata, l'ha coltivata, insomma, l'ha tenuta bene, quindi... Ed è questo riferimento alle spalle della nostra vita. E anche per noi è così. Noi siamo qui perché qualcuno ci ha voluto bene. E se no non ci saremmo. C'è qualcuno che ci ha messo al mondo, nostro papà e nostra mamma, però non ci hanno poi lasciato sulla strada, ci hanno reso, vestito, nutrito, accarezzato, fatto crescere. E da lì poi tutta una grande successione di amore, la maestra di seconda, il capo dei lupetti, un amico col quale si andava a sciare, e via, fino alle grandi tappe del mistero dell'amore, che continuamente ci ha visitato, ci ha nutrito. Per cui la vita di ciascuno di noi, la vita di ciascuno di voi, carissimi fratelli e sorelle, è un grande capolavoro d'amore, è una grande storia d'amore. E se voi voleste raccontarla o addirittura scriverla, dovreste scrivere di questa grande vicenda d'amore che vi ha generato alla vita e che vi ha portato e che ci ha portati fino a questa mattina. E infatti l'immagine prosegue, e quindi possiamo leggere un'altra frasettina che dice: ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. E quindi noi siamo i rami di quella vite, eh? Siamo i tralci di quella vite. E quindi noi che abbiamo ricevuto la linfa dell'amore, che è il respiro profondo della nostra vita, a nostra volta abbiamo generato, abbiamo portato frutto. E uno passa sotto quella vite e dice: mamma mia, caro ramo, ma che bei frutti hai fatto, ma guarda che grappoloni meravigliosi. Ma il tralcio dice: ma guarda che non fa niente, io vengo su da soli, perché tutto quello di questa linfa vitale dell'amore che mi riempie poi porta frutto. E quindi la vostra vita meravigliosa, è vero? È meravigliosa perché siete stati amati, ed è meravigliosa per i frutti bellissimi della vostra vita. Di quanto bene viene dalla vostra vita, di come il mondo sarebbe molto più brutto senza di voi, e di come l'avete ornato, colorato, popolato con la vostra vita. Siate benedetti da Dio per tutto il bene che fate. E voi dite: no, ma guarda che ne faccio poco, di bene. No, ne fate moltissimo, moltissimo. Vi ricordate quel filmetto americano dove c'era quel soggetto anche interessante, insomma, che a un certo punto si dispera della sua vita e vuole farsi la pelle. E il suo angelo è preoccupatissimo perché dice: ma questo qui vuol farsi fuori, come faccio? E allora porta il suo protetto in una specie di sogno e gli fa vedere appunto come sarebbe molto più brutto il mondo se non ci fosse lui. E quindi ogni vita è un capolavoro d'amore. Questo capolavoro d'amore quindi c'è dappertutto dove c'è l'amore. Perché questo? È perché Dio è l'amore, e l'amore è Dio. Il nome più appropriato di Dio è l'amore. In questo senso il vecchio catechismo un po' sbagliava, bisogna dire. adesso lo usate poco mi sembra, ma sbagliava in ogni modo, perché diceva Dio è l'essere perfettissimo, no? Creatore, Signore, no, ma non è il nome giusto di Dio, non è il nome primo, non è il nome sostanziale di Dio. Invece lo scrive Giovanni al quarto capitolo della sua grande lettera, quando appunto dice ma Dio è amore. E quindi dappertutto, dappertutto dove c'è l'amore, c'è Dio. Questo è il cuore della nostra fede, eh? Ce ne dimentichiamo. E quindi non è solo che bisogna voler bene a tutti, ma che bisogna riconoscere Dio dappertutto dove c'è l'amore. Fuori dalla fede, certo. Certo. Fuori dalla fede cristiana, certamente. Dentro anche la persona che può essere per la vita che ha fatto, per la vita che fa, riprovevole, accusabile in mille modi, pericolosa. Ma il più grande teologo del Medioevo, che si chiamava Tommaso, dice che quando uno vuole bene, in quel momento lì, quando lui vuole bene, può essere quel che ne ha voglia, ma lui agisce come Dio. E Dio si manifesta attraverso di lui. E pensate com'è bello questo, no? Questa presenza di Dio nell'amore. Perché dunque nessuno potrebbe amare se non fosse stato amato. E dicevamo addirittura non ci saremmo. È vero? Ma scopriamo con meraviglia, con stupore, la fecondità dell'amore persino dentro di noi. E quindi il mistero di Dio non bisogna mica andarlo a cercare nei cieli, bisogna cercarlo nella nostra storia, nella nostra umile e povera storia, capite? In quel basso di parete del lager, quello lì, si sa anche come si chiamava, quello lì, con un chiodo, lui ci ha messo l'amore. Perché l'amore è stato poi per Dio una storia molto lunga, l'ha preparata per millenni e millenni, insomma. Poi la promessa molto, a un certo punto i profeti hanno cominciato a dire guardate che qui sta venendo una roba. E qualcuno dei profeti ha usato anche delle immagini molto belle. Dice, ma sapete cosa succederà a un certo punto? Succederà che Dio ci toglierà da noi il nostro cuore, che è duro, che è un po' scorzoso. Qualcuno dice addirittura è di pietra. Ce lo toglierà. E ci darà un cuore nuovo, un cuore di carne. E poi vanno avanti col dire, e a un certo punto uno dice, ci darà il suo cuore. Ci darà il suo cuore. Quel cuore di Dio che è l'amore, lo si chiama anche lo Spirito Santo. Cos'è lo Spirito Santo? È l'amore di Dio che viene, che si manifesta, che viaggia, che passa di vicenda in vicenda, di terra in terra, di cuore in cuore. È la grande presenza di Dio. E questo è l'amore. Allora capite che noi viviamo una realtà meravigliosa. Si capisce che molte volte ce ne dimentichiamo. E a livello personale, e purtroppo anche insieme. E persino noi, che abbiamo il terribile privilegio di sapere sta roba, capite? Stamattina, voi la sapete già tutti benone, il mio compito è quello di ricordarvelo un momentino, ma lo sapete meglio di me lo sapete. Finché è arrivato quella pienezza dei tempi, quel tempo maturo, dove addirittura Dio, l'amore, è venuto lui, ha preso la nostra carne, i nostri occhi, ha imparato a piangere e a sorridere Dio, nel nostro corpo, è Gesù, perché Gesù è Dio in mezzo a noi, è l'amore di Dio in mezzo a noi, e lui che cosa ci ha fatto? In quella traiettoria rapidissima, di pochissimi anni, in cui è passato in mezzo a noi, ci ha rivelato e dato l'amore, fino in fondo, certo. Fino a dirci e a fare che si può addirittura morire d'amore. morire d'amore. Ti voglio un bene da morire. Così ha detto Dio. Grande innamorato di questa povera umanità. E le ha dato tutto e alla fine le ha dato se stesso. È un'assurdità, no? Perché di solito nelle religioni noi non valiamo niente, lui vale tutto. E lui invece si è completamente spento dentro nella nostra storia, capito? Ieri sono andato a Assisi, dovevo fare delle chiacchiere in un convegno, e avevo deciso nei giorni scorsi, poi ci avevo pensato, di prendere come immagine la storia di quella donnella, di quella vecchia donna vedova, povera, e sono là nel tesoro del Tempio, sia nel Vangelo di Marco che nel Vangelo di Luca, ci sono molti ricchi, se si guardasse bene, fra l'altro dei ricchi parla malissimo i versetti sopra, in modo, non importa, e questi ricchi buttano delle gran quattrini dentro nel tesoro, e lei va lì, queste due monetine, e le butta dentro, e c'è Gesù lì che guarda. E lui sa come guardare. E dopo questa scena chiama i suoi, dice, oh, devo dirvi una roba, che quella lì, nel tesoro, ha messo più di tutti gli altri, più di tutti gli altri. Pensate che c'era un minimo che si poteva gettare. Insomma, c'è un minimo di offerta, dai, no? Anche sabato e domenica scorsa, per esempio, no? I fornai, i macellai, i cuochi di Polonia hanno voluto regalare a Martino un po' di soldi per la sua sartoria del carcere, e allora hanno fatto delle tagliatelle in piazza, non so se qualcuno di voi le ha mangiate, e buonissime tagliatelle lì in piazza, che dicevano fai un'offerta, però sotto c'era detto minimo 5, e anche per il tesoro del Tempio dicono che c'era un minimo 5, e lei aveva 2. Non si poteva, dai, ma così fa ridere, cosa vuoi dare? Ma era tutto quello che lei aveva. E il Vangelo a quel punto lì dice proprio così, che lei ha dato tutto quello che aveva. E poi fa un'aggiunta che ieri, mentre ero là a parlare, mi ha come trafitto all'improvviso, non, testa dura, non ci avevo mai pensato. Perché lì il Vangelo dice, per aggiunta, che lei ha dato tutta la sua vita, era tutto quello che aveva per vivere, e il Vangelo ha aggiunto tutta la sua vita. E in quel momento, mentre ero lì dietro ai microfoni, così è stato chiarissimo, no? Perché lei, quella povera vedova lì, in quel momento che cosa ha fatto? Ha fatto Gesù, no? Ha fatto Gesù, ha dato tutta la sua vita in quelle due monetine lì. Lei, donnella da niente, con un'offertina che è troppo bassa per essere data, lei ha fatto Dio in quel momento. Ha fatto l'azione suprema di Dio, che è stata la Pasqua di Gesù. Lei ha fatto la sua Pasqua, ha dato la sua vita, capite? Meraviglioso, no, questo? Perché? Perché allora vuol dire che a partire da te, poi girando tutti insieme fino a te, ognuno di noi, nella sua modesta vita, nella sua umile vita, ma chi sono io, che cosa posso fare? Ebbene, nella tua umile vita, tu adesso puoi fare Dio, puoi celebrare Dio. Siccome tu vuoi bene e puoi voler bene, e ci sono delle persone ai quali vuoi molto bene, e ti capiterà di dire, ma io per quello lì gli voglio dare la vita. E molte volte io me lo sento dire. Perché la gente è potentissima nell'amore. E anche della gente che non crede neanche nei radicchi mi viene a dire, ma io quello lì gli voglio dare la vita. Perché magari è preoccupata, no? E dice, ma no. E per esprimere dice Dio, capite? E quindi noi viviamo in un mondo meraviglioso che è pieno di Dio. Le religioni cercano Dio con dei modi speciali, delle parole speciali, io sto molto chiedendo, ieri sera abbiamo fatto una riunione dei ministri della nostra parrocchia con le loro signore, tutto un senato lì, impegnativo, E io però cercavo di dire, mi raccomando, però, cerchiamo questa via semplice. Perché lui ha scelto una via semplice, vedete? Noi siamo qui questa mattina per recuperare questa essenzialità, semplicità. Ma dimmi che cos'è allora l'amore di Dio? E lui prende un pane, lo fa a bocconi e dice, prendete. È il segno di me, che voglio nutrire te, essere vicino a te, far la strada con te. Piangere con te che oggi sei tristotto, danzare con te che oggi sei lieto. È dentro la nostra storia. La messa bisogna dirla in chiesa perché siamo tanti e non c'è nessuno che voi ha una stanza così grande. Però i nostri padri della chiesa antica, quando andavano ancora nel tempio perché erano degli ebrei, ma avevano conosciuto Gesù e credevano in lui, e dice il libro degli Atti degli Apostoli che andavano a dire le preghiere nel Tempio e poi a casa loro spezzavano con gioia il pane, dicevano la messa, capite? Era il modo antico, essenziale forse, di dire la messa. A casa loro, tutti contenti, spezzavano il pane perché avevano trovato, colto il gesto di Dio, come ha fatto Dio. Lo faccio anch'io allora. E quindi quella povera vedova di ieri là a Assisi, ho visto che faceva come Dio. E adesso lo vedo di voi e quindi sento il dovere di dirvelo. E voi cercate di aiutare me. Per me Giovanni invece di un po' a posto, insomma. Bisogna che te stanizza un po' la dai, sei già vecchiotto, cosa spezzi? E ognuno di noi questa mattina ricorda delle persone specialissime della sua vita, che proprio gliel'hanno data la vita, no? E siamo riconoscenti verso di loro, perché non saremmo qui se non ci fossero state loro. E ci hanno dato la vita, bene. Ecco, vedete, questa è la meraviglia. E però, dicevo all'inizio della messa, ma mica sempre però la roba è leggera. No. Avete sentito l'ironia del libro degli Atti degli Apostoli, roba che è roba da ridere, eh? Perché dunque c'è questo qui, Paolo, che prima se scopriva che uno era cristiano lo spaceva in galera. Era tremendo, era un teorico del partito, ma fino in fondo proprio, mica scherzava, un maoista, serio, è vero. È andato fino a Damasco perché gli ha detto là c'è un gruppetto di questi qui che stanno dietro a Gesù, dice aspetta che vado a prenderli. E lì è che andava a prendere, poi gli era successo quell'incidente, no? Sulla strada, gli era apparso. La sua vita cambia completamente, torna a Gerusalemme, tutti lo vedono, dice scappa, c'è il malandrino, e tutti che scappavano, dice ma sono con voi, no figurati, e allora c'è il suo amico Barnaba che dice no guarda che c'è dentro anche lui nel gioco, ha visto Gesù per strada, Gesù l'ha preso, e anche lui dentro all'amore, anche lui vuole bene. Allora va bene, lo lascia tranquillo, Paolo comincia a parlare del Vangelo, agli ebrei dice di lingua greca, quelli lì non sono per niente d'accordo con lui, e dicono, adesso gli facciamo la pelle, al punto che i suoi amici lo prendono, lo mettono sul treno e dice vai in Turchia dove sei nato, va là perché qui è pericoloso per te. La frase successiva, avete sentito, di questo scandaloso incidente, la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava i Caperi, dice che si vogliono far per fin la pelle. Sì, l'amore è un po' litigarello, è vero qualche volta. Anche a casa si fa un po' fatica qualche volta. Oppure si va molto d'accordo con quello lì, ma con quell'altro. Alla scuola della pace dell'estate prossima, dove vogliamo parlare di scuole di pace, chiederemo di parlare a una nostra amica che si chiama Chiara Frugoni, viene martedì sera anche qui a fare delle chiacchiere se volete venire. Lei è molto specialista di San Francesco e le faremo raccontare qualche cosa di quello che Francesco ha fatto quando è andato alle crociate. Tutti ci andavano armati fino ai denti a spudelare, è vero, questi poveri musulmani e via, e ci è andato anche lui, ma in un modo diverso, in un modo nuovo, volendo bene e non volendo male. E allora vorremmo, però, dopo aver sentito lei, questa è stata la scuola della pace, dire anche a due sposi, a due morosini, diteci anche voi, com'è il vostro gioco della pace, ce lo venite a raccontare? Cioè, ce lo venivo a raccontare, andiamo d'accordo su niente, dal soffritto fino alla moda del paltò, litighiamo su tutto, e raccontateci la vostra vicenda. E dopo magari anche noi fratelli e sorelle vogliamo raccontare qualcosa, poi quelli di Pax Christi, poi Scout, tutti a raccontare le scuole dell'amore. E si sa che c'è fatica, però dovete stare tranquilli, perché siamo tutti stati presi da questo, capite? Dal mistero dell'amore, siamo stati presi. Quindi ci sono delle difficoltà e delle fatiche, delle incomprensioni, dei rischi, si capisce? Anche adesso, visto che non siete stati attenti, niente a quello che ho detto. Perché? Perché avete i vostri pensieri, fate bene. Dovete stare, perché vi prendono, no? Sono le cose più grosse, più importanti, o no? Perché se un figliolo non funziona bene a casa, ti può immaginare, mi prendo lo stomaco, la testa, no? Certo. Però siamo dentro. Quindi coraggio. Coraggio, coraggio. Non bisogna mollare, non bisogna cedere. Non dobbiamo cedere. Se uno sta un po' malino, informi qualcuno, dice, ci sono delle persone speciali, poi ci sono delle donne, degli uomini di Dio, che se, quando arrivano non c'è neanche bisogno che dica niente, tutti ci si sente più sicuri, perché sono delle forze grandi, perché veramente la vita l'hanno proprio spesa. Quindi aiutiamoci in tutti i modi e andiamo avanti in questa che è appunto la grande avventura che Dio adesso ha proposto all'umanità.